I already know the answer. You are a disgrace.
也门的野中友好协会主席加迈尔。
Now to have psychologists and psychiatrists.
据说加迈尔先生在中国留学多年。
Jefferson Ming e l'arte del sorpasso di Stefano Pistolini.
Financial institutions. As a result.Americans' personal savings are threatened and the ability of consumers and businesses to...
I risparmi americani sono minacciati, sono sotto attacco. Quello che sta parlando in diretta in questo momento da Washington è il segretario del Tesoro Henry Paulson, ma sarebbe meglio dire il settimo cavalleggeri, il governo federale americano che sta intervenendo con una formidabile massa d'attacco, leggete quattrini, per salvare le banche e più in genere i mercati al termine di una memorabile, certamente indimenticabile settimana per l'economia mondiale che continua a oscillare paurosamente, mentre insomma i nostri aerei, aeroplani invece stanno per non volare più, sono agli ultimi giorni, salvo sorprese, insomma grande è l'agitazione, ma poi arriva una notizia la più inaspettata di tutte.
After a record-breaking two-day event at Sotheby's, British artist Damien Hirst managed to sell his work for nearly $200 million.
Un artista notoriamente conosciuto per la sua bizzarria, la sua stravaganza, si chiama Damien Hirst, è una superstar, addirittura in copertina sull'ultimo numero di Time, in versione international, il settimanale globale, in cui ci si chiedeva se fosse un semplice artista o meglio una pop star di livello planetario, ha appena concluso con un successo senza precedenti l'asta che ha voluto indire praticamente per iniziativa personale da Sotheby's, mettendo insieme la cifra di $200 milioni in opere vendute. Picasso ne aveva messo insieme 20, mi sembra, in una sua asta di opere tutte a sua firma. È un record eccezionale, tanto più vista la natura delle opere stesse, insomma la bizzarria che contengono e la dubbia tenuta nel tempo della storia dell'arte proiettata al futuro, ma soprattutto sono un segnale appunto di questa particolare economia che si va disegnando, no? Se proviamo a fare un giro d'orizzonte, un mondo strano dove da una parte le famiglie vivono ormai la situazione di ansia come una temperie quotidiana e dove dall'altra le corporation improvvisamente finiscono preda dei brividi di paura che solo un intervento statale, guarda caso, può salvaguardare, e poi invece un mondo di investitori che guarda addirittura all'arte contemporanea intesa come parente stretta della moda, se volete, quello che era la moda negli anni 90, no? Come forma di estremo bene rifugio, forse di provocazione a che cosa alla fin fine? Al significato stesso del denaro. Questo oggi torneremo a parlare con chi ne sa più di noi, anche per approfondire, capire poi un po' l'hardware, no, di questo mercato, al di là del software magari rappresentato dalle opere, ovvero perché tutto ciò poi avviene, perché questo giro di denaro trova un centro gravitazionale proprio in questo genere di investimenti. Questa quindi è la realtà americana di queste ore. C'è tra l'altro in vista tra pochi minuti un intervento del Presidente degli Stati Uniti George W. Bush, naturalmente interamente incentrato alle questioni economiche e alle prese di posizione del governo federale nel tentativo appunto di mettere in piedi, come dire, un weekend decente, non un altro weekend di paura. Interessante osservare tra l'altro come nel corso di questa stessa settimana, e abbiamo un po' cercato di rendere gli echi, no, di questo strano momento della campagna elettorale, tutto si sia attutito sul fronte dello scontro, della lotta, della battaglia per la Casa Bianca. Sicuramente i due candidati sono andati dritti per la loro strada, adesso sentiremo anche le loro voci, sicuramente chiaramente le tematiche ormai hanno imboccato questo filone dello scontro diretto, del gioco duro, che sicuramente arriverà ormai fino al 4 novembre. Certamente c'è una crescente aspettativa per il 26 settembre, data del primo confronto diretto elettorale tra McCain e Barack Obama. Si terrà in Mississippi e dovranno l'uno con l'altro contrare, no? Le prese di posizione, i programmi, i punti di vista, si potranno anche apertamente attaccare. Eppure in questa settimana, nonostante tutto, la politica e l'importanza di una politica che ha voluto negli ultimi 12 mesi andare avanti all'insegna di una specie di slogan trasversale, no? Bipartisan, di change, di cambiamento, dove il cambiamento doveva essere soprattutto economico. La politica in questo momento non ce l'ha fatta a tenere il passo, ad essere in un certo senso all'altezza di quelle che invece sono state le turbolenze, le provocazioni, ma anche la realtà di fatto, per quanto possa essere una realtà di fatto, tutto ciò che è andato in scena sul fronte economico americano e non solo. Comunque, tanto per darvi qualche informazione in più anche attorno alla emozione politica di queste ore in America, c'è un grande ritorno a New York per i prossimi giorni ed è quello di Mahmoud Ahmadinejad, il presidente iraniano, che torna a New York a distanza di alcuni mesi. Se ricordate, mandammo in diretta, no? Facemmo una specie di linea continua, linea rossa continua per la sua precedente visita a New York, soprattutto per quella conferenza al tempo stesso provocatoria, ma in un certo senso anche intrigante, che tenne alla Columbia University. Ora torna a Ahmadinejad e si fa, come sempre, precedere da un ottimo ufficio stampa, evidentemente lui ce l'ha, che fa sapere che in questo momento Ahmadinejad, mi dispiace, ma non è più interessato a incontrare George W. Bush, lo considera un personaggio del passato. Lui invece è un uomo che guarda al futuro, perciò si è detto disponibilissimo, anzi ha detto che ha dei bei buchi in agenda per incontrare sia Barack Obama che John McCain, sarebbe felice di scambiare pareri e visioni politici con loro. Naturalmente dai due accampamenti, repubblicano e democratico, non c'è stato un cenno di risposta. Tra l'altro c'è questa famosa dimostrazione indetta dagli ebrei democratici fuori del Palazzo delle Nazioni Unite il giorno della visita di Ahmadinejad, dimostrazione contro Ahmadinejad, che sta diventando un piccolo caso politico in America, neanche tanto piccolo in effetti. Era stata invitata inizialmente, in qualità appunto di democratica, Hillary Clinton, poi si era deciso, così per fare rumore, per avere una attrazione maggiore sull'intero scenario della comunicazione americana, si era invitata anche Sarah Palin, che aveva prontamente accettato. Hillary Clinton, quando ha saputo che c'era Sarah Palin, ha detto: col cavolo che ci vado, ma siete democratici, avevate invitato me, che state facendo, non vengo più, tenetevi Sarah. Al che Sara ha detto: ma io in realtà poi non so se proprio ci vado o non ci vado. Però nel frattempo John McCain faceva sapere che quel giorno voleva andare alle Nazioni Unite ad accompagnare, a presentare Sarah Palin. Alla fine è finita che gli ebrei democratici hanno ritirato, facendo una figuraccia spaventosa, l'invito a Sarah Palin, e hanno detto che a protestare ci andranno da soli. Vediamo qualche schermaglia nel frattempo sul piano mediatico. È appena uscito un nuovo messaggio elettorale di Obama, un messaggio molto aggressivo, si rivolge ai consulenti scelti da John McCain. Sentite un po' qua di che cosa si tratta.
I'm Barack Obama and I approve this message.
John McCain, ammette di non capire niente di economia, ma chi lo aiuta? Lo aiuta Carly Fiorina, che è stata licenziata dal posto di amministratore unico della Hewlett Packard e ha avuto una liquidazione di 42 milioni di dollari. L'aiuta Phil Graham, che è un ex senatore che ha spinto al massimo la deregulation e chiamava gli americani dei piagnoni. E poi c'è George W. Bush, le cui politiche disastrose McCain ha tutta l'intenzione di continuare. Il payoff, la chiusa dello spot di Obama, dice: loro pensano che l'economia americana sia fondamentalmente forte, noi pensiamo che loro abbiano fondamentalmente torto. La risposta repubblicana non si fa attendere, di solito questi spot si rispondono, no? Fanno botta e risposta nel giro di un paio d'ore. È arrivato subito un bello spottino dedicato a Joe Biden, che ha avuto un'idea, secondo me, un po' criticabile dal punto di vista strategico, ma da Joe Biden c'è da aspettarsela. Ha avuto la bella idea di dire agli americani che pagare più tasse è un atto patriottico.
Joe Biden calls paying higher taxes a patriotic act.
Sentite, ci hanno messo sotto anche i fuochi artificiali, hanno detto allora se è patriottico pagare più tasse, è patriottico pagare più bollette, è patriottico pagare più cara la benzina, è patriottico andare in rovina, insomma gli hanno fatto un bel taglia e cuci.
Lots more patriots.
A un certo punto arriva Stevie Wonder e ci mette tutti tranquilli, una canzone così, è di quelle che veramente ti invitano a un weekend come si deve, pioggia o non pioggia, elezioni o non elezioni, borsa o non borsa, Lehman Brothers o non Lehman Brothers, tu non eri Lehman Brothers,
no, direi
dipendente.
Proprio di no, direi di no.
E quindi un buon
per
weekend.
Ora sono ancora in ballo.
Lehman Vergine, va bene.
Prima pagina.
Allora, andiamo a scoprire che cosa succede dall'altra parte del mondo in Oriente. Direi che tutti i cinesi in questo momento sono purtroppo per loro catalizzati davanti allo scandalo del latte contaminato alla melamina, questo tossicissimo prodotto usato nelle plastiche, nelle resine, sicuramente non da utilizzare nel latte o in altri generi alimentari. Lo scandalo si allarga, si aggrava, ormai ne parlano diffusamente anche giornali, telegiornali, radiogiornali italiani. Purtroppo il conto dei morti sale, sono 4 i bambini rimasti uccisi dalla contaminazione della melamina, poi ci sono altre migliaia di bambini ammalati, e il problema è che non solo il latte in polvere ormai è stato colpito dall'intossicazione, ma si sono trovate tracce di melamina anche nel latte liquido, quindi nel latte che usiamo tutti noi, anche gli adulti, nei gelati, nello yogurt, e sono coinvolte 3 delle principali aziende casearie nazionali in Cina. Quindi
può
scandalo
una epidemia
veramente gravissima, tant'è vero che scattano già le prime conseguenze. Intanto Starbucks, la celeberrima catena americana che è diffusa molto anche in Cina, ha praticamente sospeso quasi l'utilizzo di latte nei suoi store, 2/3 dei suoi caffè in Cina non usano più il latte, e di fatto Starbucks consiglia prodotti senza latte, cioè caffè o tè. Hong Kong e l'Unione Europea hanno bloccato le importazioni di latte cinese, poi arrivano precisazioni anche dai produttori italiani dicendo che non usiamo latte cinese e quant'altro. E nel frattempo scattano anche gli arresti. In questo momento il conto totale di 18 persone finite in manette coinvolte nello scandalo del latte. Se saranno trovati colpevoli, sicuramente la mano del governo e della giustizia cinese sarà pesantissima. E poi c'è un altro problema che affligge la Cina, in particolare Pechino, perché la capitale cinese si trova di fronte ad una grave crisi idrica e addirittura deve far arrivare acqua di emergenza dalla vicina provincia del Hebei. Sul sito online dell'ufficio idrico di Hebei si legge che appunto saranno pompati 300 milioni di metri cubi di acqua, testualmente in circostanze in cui le risorse sono estremamente scarse ed è un trasferimento d'emergenza. L'acqua sarà pompata per 174 giorni fino fino a marzo 2009, quindi c'è un problema che già si era sfiorato durante le Olimpiadi. Quando
ma
le...
che si era tenuto bene.
Esatto, era stato un po' tenuto coperto di fronte alla cassa di risonanza dei giochi, però all'epoca già le autorità e i contadini locali, soprattutto legati ad attivisti ambientalisti, avevano criticato insomma questo progetto anche di acqua che arriva dalle Bay, che considerano fonte di gravi e pericolosi sprechi.
Oh, vi do invece un po' di notizie che arrivano dalle pagine giornali sportivi americani, perché sapete abbiamo un po' un debole per lo sport dei canestri, l'NBA ormai è pronta a muovere, ma ci sono un po' di notizie di carattere così sociale, diciamo, che spuntano da quell'ambiente, non tutte buonissime, anzi una pessima, quella che riguarda Dwight Howard, il centro della nazionale che ha vinto la medaglia d'oro alle Olimpiadi, insomma l'uomo, il superuomo per quello che riguarda il basket a Pechino 2008. Non ha avuto praticamente avversari in quel ruolo, se ne è uscito con una frase terrificante registrata credo al solito telefonino o videocamera amatoriale riguardo alla bandiera americana, una roba spaventosa, ha detto che lui non vuole sentire parlare di inno americano, non vuole rendere omaggio alla bandiera americana, secondo me come minimo gli tolgono la medaglia d'oro su queste cose, tanto più la NBA è una lega estremamente severa. Una notizia invece più brillante è quella che riguarda Dave Bing, una star del basket anni 60-70, occhio, sono molti anni fa, ex giocatore dei Detroit Pistons, correrà per la carica di sindaco della più importante città del Michigan, che è per l'appunto Detroit. Ha giocato, ecco qua, dal 66 al 75, poi si è messo in affari, ha avuto successo, c'è un'azienda manifatturiera che porta il suo nome, Bing Group, che è diventata assai importante, adesso punta a quella poltrona di sindaco che è attualmente vacante perché chi la occupava prima è finito in carcere per falsa testimonianza e un'altra quarantina.
Ma è come se tra 30 anni Totti si candidasse sindaco di Roma, per fare un esempio, un paragone tra l'attività sportiva.
Io vorrei vedere chi avrebbe il coraggio di sfidare Totti a sindaco di Roma, per carità, detto con, come dire, sportivamente. Poi invece l'ultima notizia che do ai nostri ascoltatori è che non c'è traccia tra i bene amati New York Knicks ancora di Danilo Gallinari, fermo ai box, ha giocato quella famosa partita che seguimmo con emozione di bambini, veramente in pieno cos'era, luglio neanche
era, questo, sì,
all'inizio della Summer League
luglio.
Ha giocato una partita, si è fatto male alla schiena, è stato sottoposto ad allenamenti che doveva rifiutare e che aveva sempre che gli erano sempre stati proibiti in Italia e che
quindi era
messo...
già fermo quando era stato in diretta con noi
e
intorno al 20
fatto...
di luglio,
esatto, noi lo intervistammo che era già fermo, sono passati 2 mesi, è tuttora fermo, è stato annunciato ufficialmente che non parteciperà al camp attualmente in corso dei New York Knicks. La sua carriera è in un momento di stallo che ci emoziona e ci dispiace particolarmente, al punto da farci venire in mente, come dicevamo poco fa, di chiamarlo, di sentire
potremmo
che aria
avere
tira.
Notizie, vediamo un po' che aria tira anche dalle
tutto,
sue parti.
Tutto il nostro conforto e il nostro affetto a quello che chissà perché hanno chiamato l'Italian Stallion. Boo. Ooh, I promise not to do it again. Promise not to do it. You can't say I don't love you just because I cheat on you. You can't see all I do to keep you from knowing the things I do. Like erase my phone and keep it out of town. I keep it strapped up when I sleep around. Well, I should have known one day you'd find out. But you can't go and leave me now. You know that I love you. There's no one above you. About that, you hang up the phone and call me right back. Well, I'll never be something I'm not. So please don't throw away what we've got. Cause we've been together for way too long. I was playing around, but I'm coming home. You know that I love you. You know that I love you. There's no one above you. No one above you. I said it the last time. Try. Baby, you're my number one. Baby, you're my number one.
ain't gotta borrow nothing from them broke ass friends who be bargain hunting. They say they shop on eBay, baby, why is they fronting? They be on the internet, but they never cop nothing. I keep you and girl with his those in your toes and your neck staying froze off that rose color gold. I suppose you was told by them hoes I was cheating. Tell you my heart don't got nothing to do with my penis. He got a mind of his own and he just be saying shit. And I don't wanna cheat, but I don't be saying shit. I try to jag off, he asked me who was you playing with, but I know he loved you. He told me you was his favorite.
You know that I love you, know that I love you, yeah. You know what I'm about, yeah.
Johnny, you know, baby, love, yeah.
I said it the last time.
Jefferson Ming e l'arte del sorpasso.
Oh, dunque, in apertura vi avevo annunciato che avremmo ricevuto una visita che è puntualmente arrivata, è quella di Giuseppe Marino, gallerista, mercante d'arte, tra l'altro reduce da Pechino, dove in tempi recenti ha presentato un portfolio, tra l'altro, di opere d'arte che celebrano le Olimpiadi, quindi conosce perfettamente il mondo dell'arte contemporanea, conosce professionalmente il mondo dell'arte cinese e quanto sta incidendo e cambiando e aiutando a cambiare in generale il mondo dell'arte inteso sul piano globale. Allora, la prima cosa, prima di tutto, buon pomeriggio Giuseppe.
Buonasera.
La prima cosa, vorrei riconnetterla all'apertura del nostro programma, insomma, questi 200 milioni in opere vendute da Damien Hirst, da Sotheby, in un'asta che ha infranto qualsiasi record, negli stessi giorni in cui si celebra la paura mondiale, no, di un'economia che vacilla come non capitava da decenni. Come lo inquadriamo questo fenomeno? Prima di tutto, è puro investimento, e se è puro investimento, perché è puro investimento verso le opere di un artista, peraltro bizzarro, come Damien Hirst?
Sicuramente un puro investimento. Oggi l'arte contemporanea è di grande moda. I paesi dell'est, i paesi emergenti comprano arte contemporanea, uh-huh. e quindi si verificano questi fenomeni. E a questo però devo aggiungere che non riguarda soltanto l'arte contemporanea, ma riguarda anche l'arte tradizionale. Uh-huh. Evidentemente c'è una percezione molto diffusa che è molto meglio forse avere in mano un pezzo di carta di Rembrandt, un pezzo di carta fatto da Piranesi o un acquaforte di Morandi, che avere in mano un pezzo di carta rappresentante dei crediti inesigibili di qualche società, certo. Più o meno
marcate da Lehman Brothers, certo. Dunque, sono tante le questioni invece che vogliamo toccare connesse all'universo dell'arte orientale. La prima curiosità che vogliamo affrontare con Giuseppe Marino è questo articolo di Time, uscito qualche giorno or sono, che è dedicato a Liu Xiaodong, un artista di primo piano dello scenario delle arti visuali cinesi, che ha dedicato la propria attenzione e le proprie opere più recenti alla, niente meno che, immondizia di Napoli, creando anche, come dire, una qualche turbolenza locale quando hanno capito che cosa stava facendo. Chi è questo artista e secondo lei perché ha fatto questo tipo di esperimento?
Ma è un artista che si, diciamo, si manifesta con le sue opere, denunce sociali, denunce sui disastri ecologici. Lui è stato rappresentato anche a una grande mostra qui al Palazzo delle Esposizioni a Roma all'inizio di quest'anno, e lui rappresenta praticamente attraverso le sue pitture sono una forma di realismo sintetico che rappresenta temi cruciali della vita contemporanea, uh-huh. In questo caso la mondezza. Uh-huh. Oltre a rappresentare, cioè è un pittore diciamo en plein air, uh-huh. Che quindi rappresenta quello che vede, in questo caso ha rappresentato la mondezza e l'ha anche aggiunta fisicamente nelle sue opere. E per esempio nella mostra che è stata fatta al Palazzo delle Esposizioni qui a Roma, lui ha fatto un quadro raffigurante l'ultima cena, dove praticamente un quadro di 2,5 metri per mm-hmm. circa 10, dove c'erano 13 personaggi con stoviglie e dieta mediterranea, e quindi è un artista diciamo critico con una forma tradizionale.
Noi dobbiamo accettare di essere raccontati così, del resto la mondezza c'era, insomma.
Cioè, la mondezza c'era e lui così diciamo in maniera anche spiritosa ci ha rappresentato.
Ieri abbiamo fatto due chiacchiere in diretta con l'assessore del Comune di Firenze, responsabile, anzi in questo caso direi titolare, forse dolorosamente titolare di questa questione che è diventata una grana a tutti gli effetti, ovvero la donazione, lo scambio di doni fra la città di Firenze e una città cinese. Firenze ha regalato alla città cinese una copia del David, loro ci hanno regalato due grandi statue alte quasi 4 metri, rappresentanti due nobili personaggi cinesi. Il Comune di Firenze si è resa conto che un po' non sapeva dove metterle, un po' forse non voleva neanche tanto metterle, non capiva bene. Di fatto è stato l'inizio di una figuraccia tremenda, perché poi sono arrivati gli emissari di questa città, o stanno per arrivare. Le statue non sono state sistemate, il David naturalmente sì, ed è un altro, come dire, passo falso della diplomazia, del modo di presentarsi e di colloquiare con i cinesi da parte degli italiani, è giusto?
Se questo deve essere il finale, sicuramente potevano fare almeno di fare il gemellaggio con una città cinese, certo. Perché fare questa figura non mi sembra che giustifichi poi le continue missioni che fa la Regione Toscana in Cina per cercare di fare affari con questo paese.
Certo.
E direi che è un'altra pallina nera nel pallottoliere cinese nei nostri confronti. È una cosa veramente incredibile. Come potrà giustificarsi l'assessore con il rappresentante di questa città cinese? Verrà a Firenze per vedere dove sarà collocata questa scultura e gli diranno che appunto dovranno ancora fare
i
piedistalli. Per avere un'idea della follia e della realtà cinese, della quindi ingiustificabilità di questo, diciamo, della città di Firenze, uh-huh. Pensate che Pechino in 11 mesi nella città di Pechino hanno piantato 2 milioni di piante tra alto e medio fusto. Quindi è un paese che ha una capacità, diciamo, di realizzare,
di trasformare una metropoli in una città verde,
in una città giardino, e la città di Firenze troverà a giustificarsi con i cinesi dicendo che non sono riusciti a fare due piedistalli per due sculture. E aggiungo pure che forse i cinesi non avranno la percezione precisa della collocazione, ma di certo loro saranno pure già informati di dove andare.
Che non è proprio il massimo della vita, vogliamo dirlo.
Beh sì, perché Villa Vogel sta proprio in un posto periferico, normalmente da quello che so io è una villa che aprono per fare manifestazioni estive di arte contemporanea, quindi diciamo non è una collocazione che io riterrei nella città.
Un altro passo falso, ma invece una occasione, come dire, uno spunto di mercato che arriva da Hong Kong, so che l'ha incuriosita, l'ha interessata e forse le ha fatto venire anche un'idea dal punto di vista della manipolazione del mercato dell'arte in questi momenti, come stiamo parlando di un art mall in un certo senso, di un centro commerciale dell'arte, ma centro commerciale anche nel senso più normale, più naturale del termine, un'idea un'idea che probabilmente fa venire i brividi agli addetti ai lavori in Italia, ma lì no, evidentemente.
Sicuramente noi siamo molto snob e molto provinciali, per cui pensiamo che se una galleria d'arte o delle opere d'arte fossero rappresentate in un grande magazzino sarebbe una cosa troppo popolare, troppo poco snob, troppo nemmeno arte, sarebbe un'arte di terza categoria. Invece i cinesi, che sono sicuramente pragmatici e hanno il senso del denaro, degli affari, adesso appunto a Hong Kong aprono questo mega grande magazzino dove oltre a 100-120 boutique delle più grandi, dove ci saranno in vendita grandi marche del mondo, ci saranno anche delle gallerie, delle opere d'arte lungo i percorsi. E considerate che adesso in Cina è normale che ci siano dei grandi magazzini riservati alle grandi marche, certo. E adesso nella città di Qingdao, dove ho presentato tra l'altro sede olimpica, dove ho presentato questo portfolio di cui avete parlato, e in un grande magazzino, in una città di 7 milioni di abitanti, c'è un grande magazzino multipiano dove ho trovato Armani, cose incredibili, Piaget, c'erano tutte le grandi marche, certo. In una città, diciamo, cosiddetta di provincia.
Certo. E la strada è quella, vogliamo dirlo?
Sicuramente.
Grazie a Giuseppe Marino, tornerà naturalmente a trovarci per parlare dei temi e anche appunto delle forse postmoderne ma inevitabili strade percorse dall'arte cinese.
We three kings of Orient are bearing gifts we travel so far. Fountain, wood and mountain, following yonder star. Oh, star of wonder, star of night, star.
Jefferson Ming e l'arte del sorpasso.
Our system of free enterprise rests on the conviction that the federal government should interfere in the marketplace only when necessary. given the precarious state of today's financial markets.
Con grande solennità George W. Bush nel Giardino delle Rose ha preso la parola alla Casa Bianca, sta spiegando come in questo momento centrale, drammatico dell'economia americana, il ruolo del governo federale, il ruolo dell'amministrazione, anche la sensazione di sentirsi a tutti gli effetti presidente vivo, decisionale in questo momento, teniamo presente anche il fattore umano di questa storia, comunque è quella di intervenire con tutta la potenza naturalmente possibile per fare in modo che la tempesta si plachi. Ma detto tutto questo, noi lasciamo in questo momento George W. Bush alla sua conferenza, perché in studio abbiamo un altro ospite graditissimo, un amico di Jefferson Ming, anche nostro personale se possiamo dirlo, Jonathan Morris, un sacerdote, un legionario di Cristo che lavora però anche come giornalista, fa il corrispondente per Fox News dal Vaticano, è appena rientrato negli Stati Uniti, tra l'altro ci ha finalmente portato il suo libro molto invocato a cui abbiamo, di cui peraltro abbiamo già parlato in trasmissione, ma insomma prima di tutto ciao Jonathan,
Stefano,
buongiorno.
Grazie.
Vogliamo tirarti un po' in ballo, farti parlare proprio sui temi, gli stessi che in un certo senso sta toccando il Presidente in questo momento, alla fine di questa settimana così drammatica. Quello che voglio capire da te è l'America è sotto emozione, sotto stress, sotto ansia, la questione economica ha addirittura preso il posto forse della questione politica, che pure era stata così appassionante, no? La paura e la insicurezza regna nel paese, si ha però, e questo ti voglio chiedere, anche la sensazione che la questione vista da un punto di vista etico non abbia ancora raggiunto una definizione, ovvero questo disastro economico può essere inquadrato, visto, descritto da un punto di vista etico, per esempio. Forse chiederlo a un prete in questo caso può essere interessante.
Senz'altro, due giorni fa io stavo camminando sul Wall Street, no? Tantissime persone che sono venute a parlare. Ma padre, il fatto che non sappiamo cosa succede adesso, non sappiamo come finisce questa cosa, no, ma anche tutti, io direi, tutti sanno che questa situazione attuale è è la conclusione di un largo periodo di decisioni che io direi che sono non etici. Il fatto è che tantissime persone a livello individuale stanno vivendo al di là delle sue possibilità economiche. Uno. Secondo, le banche permettono questa possibilità di vivere fuori ogni possibilità anche razionale, no? Quindi il governo, adesso stiamo vedendo queste immagini di George Bush che sta dicendo che il governo deve intervenire solo quando sia necessario, e questo governo anche conservatrice sta dicendo che adesso è il momento necessario, vuol dire che da molto tempo fa stiamo adesso vivendo la conclusione di un periodo secondo me di decisione non etici.
Quindi tu stai parlando di un paese che arriva a come si dice in Italia, con i nodi che arrivano al pettine, a un turning point, a un punto di svolta di un percorso fatto su una strada che non è quella, che non è quella giusta.
Sì, questo è triste, ma anche è necessario. È impossibile vivere fuori delle sue proprie possibilità economiche a lungo tempo. È impossibile. Alla fine ci saranno risultati negativi.
Ma per molti decenni, Jonathan, questa non è stata però la grande promessa americana, no? Quella di arrivare ad avere, se non tutto, almeno insomma uno spicchio di felicità, così a portata di mano.
Sì, ma si deve fare vivendo nella realtà, la realtà delle proprie possibilità. No? Adesso stiamo pensando che io devo comprare una casa più grande del mio vicino, io devo comprare una macchina più bella di quella del mio vicino. No, alla fine se tu non hai i soldi per fare questo, ci saranno delle conclusioni anche negative. E questo è il risultato che adesso c'è.
Che succede in giorni come questi, per esempio nel clero americano, tra i preti americani, c'è una partecipazione attiva delle situazioni di malessere così profonde?
Credo che sono l'unico
che ha poco senso
comune di parlare di questi temi, ma il fatto è che questi sono temi umani. Dobbiamo parlare, il clero, dobbiamo parlare anche tutti della situazione reale per trovare soluzione, perché questo alla fine è un problema umano, c'è gente che soffre questa realtà, perché non parlarne?
Tu per parlarne hai scritto anche un libro che si chiama The Promise, il punto di vista, i piani di Dio per il momento in cui la vita hurts, fa male, la vita colpisce. Spiegaci questo titolo, che cosa contiene.
Guarda, tante persone mi chiedevano no, di scrivere un libro, adesso che stavo lavorando in televisione così, forse della politica, ho detto no, alla fine come sacerdote, come prete, le domande più importanti, le domande esistenziali sono quello, ma questo sofferenza
mia... Hai voluto fare il prete in sostanza.
Sì, no, ma fare il prete vuol dire parlare del Dio, ma anche della situazione umana,
certo.
No? Secondo me questa domanda di che dice Dio sulla mia sofferenza personale è la domanda più importante del mondo, no? E perciò questo libro è di tante storie, ma anche spero che ci sono dei principi che aiutano a vivere con significato e anche con pace interiore, no? All'interiore di una sofferenza anche drastica.
Tutto quello che dice Jonathan, peraltro, non è promozionale, perché il libro per adesso è in circolazione solo in America, pur essendo un HarperCollins, quindi con alle spalle un colosso editoriale, si chiama, ripeto, The Promise. Poi Jonathan lo incontrate, se avete un padellone satellitare e andate su Fox News, lo vedete spesso e volentieri. Grazie della visita, la prossima volta ricominciamo a parlare di elezioni, di conservatori, ma oggi insomma c'era questa settimana finita veramente come un terremoto.
Scusa altre volte per il mio italiano.
No, fantastico, l'italiano ci piace tantissimo.
C'è l'esame settimanale.
Siamo i tuoi fan della prima ora.
Va bene.
Yeah.